Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, ci siamo in un certo senso già introdotti all'ascolto, e non parlo di un ascolto con gli orecchi evidentemente, ma col cuore, all'ascolto della parola di Dio di oggi nelle quattro scorse settimane, nelle quali evidentemente io, mano che andavamo avanti, ho cercato di comporre con tasselli quello che poteva essere la scena conclusiva che dobbiamo tenere nel cuore quando avremo letto questo primo discorso contenuto nel Vangelo di San Matteo. Queste cose abbiamo detto, proprio prima cosa era questa: il Vangelo di San Matteo è il Vangelo scritto per i cristiani convertiti dal giudaismo della prima comunità di Gerusalemme, ed è composto, il Vangelo di San Matteo, composto da cinque grandi discorsi, il primo dei quali è quello che abbiamo cominciato ad ascoltare quattro domeniche fa, il discorso della montagna. Si chiama così non perché parli di montagna evidentemente, ma perché Gesù l'ha fatto su una collina prospiciente il lago di Genezaret, il mare di Galilea, chiamando, radunando intorno a sé i primi discepoli. Questo discorso è un discorso molto impegnativo, abbiamo detto dal primo momento, è iniziato con le beatitudini, e io ho detto le beatitudini sono un nuovo modo di pensare e di vedere le cose. Dobbiamo imparare a pensare e a vedere le cose secondo Dio. Ecco allora quelle parole che Gesù dice: beato, beato, vuol dire hai Dio vicino. Quando sei in quella condizione hai Dio vicino, di modo che non beati i poveri, allora ti lascio povero così sei beato, non è questo, ma i poveri hanno Dio vicino. Non dobbiamo vederli come li vede il mondo, dei disgraziati, dei reietti, ma come persone che sono amate profondamente da Dio, e così di seguito. Seconda domenica abbiamo ascoltato una affermazione diretta di Gesù su noi battezzati. Voi siete sale, voi siete luce. E poi domenica scorsa, direi cominciando a salire vette piuttosto alte, abbiamo ascoltato una lezione superlativa sui comandamenti. Io non sono venuto ad abolire i comandamenti, sono venuto a portarli a compimento. E noi abbiamo detto questo compimento è l'amore, perché se io anche osservassi perfettamente fino all'ultima virgola uno iota, diceva Gesù nel Vangelo di domenica scorsa, cioè una I dell'alfabeto greco, osservassi tutto a perfezione ma lo facessi per paura o per dovere, perché se no, pensate alla messa della domenica, se non vado a messa faccio peccato grave, allora vado a messa, se faccio peccato grave, se poi muoio vado all'inferno, no, questa non è l'osservanza dei comandamenti come dice Gesù, è l'osservanza dei comandamenti come facevano i farisei. Dobbiamo mettere l'amore nell'osservanza dei comandamenti. Vi dicevo domenica scorsa, vado a messa e ci vado anche quando costa, perché per esempio sto male o non ho voglia, sono stanco, tutte le motivazioni che siamo capaci di produrre quando una cosa non ci va a genio. Ma se io vado comunque a messa, ci metto l'impegno, questa messa oltre il valore suo oggettivo, il valore che ha in sé, assume un valore grandissimo che gli do io personalmente, perché quella messa diventa la possibilità che ho di dimostrare al Signore quanto gli voglio bene e di cominciare la settimana, nel primo giorno della settimana che è appunto la domenica, cominciare la settimana mettendomi vicino a Lui, ascoltando la parola, la sua parola, e ricevendo l'Eucaristia. Dunque importante questo superamento dei comandamenti, che non è un superamento come lo immaginiamo noi tante volte, no? Una cosa superata è una cosa che metto da parte. No, superata vuol dire che ha un passo ulteriore al quale io non avevo pensato, al quale neanche gli ebrei erano arrivati. E questo passo ulteriore è appunto la carità, l'amore. Non per niente Gesù dirà più avanti che i comandamenti si possono riassumere in un comandamento: ama Dio con tutto l'impegno di cui sei capace, il prossimo come te stesso. E vi ricordo che per gli ebrei, sì, certo, i comandamenti erano 10, ma poi c'erano anche 613 precetti, tutti da osservare, positivi o negativi, che erano di corredo nella vita religiosa, una specie di gabbia tremenda che ovviamente diventava molto pesante da vivere. E c'è appunto per questo, guardate, ci colleghiamo alla pagina odierna del Vangelo, c'è appunto per questo, già nel Vangelo di domenica scorsa e poi in quello di oggi, questa espressione di Gesù: ma io vi dico. Questa cosa dava molto fastidio agli ebrei e ai farisei, sapete perché? Perché Gesù si contrapponeva alla figura massima, umana massima, che aveva l'ebraismo, che era Mosè. Mosè che aveva ricevuto da Dio la legge, i 10 comandamenti sul monte Sinai. E Gesù dice continuamente, dice così: sì, vi è stato detto da Mosè, ma io vi dico, ma io vi dico. E questo "ma io vi dico" proprio il senso pieno anche di quello che noi ascoltiamo oggi. Perché? Perché appunto noi vediamo in questa pagina di Vangelo uno sviluppo che Gesù vuole dare a questa legge di carità, a questa legge dell'amore. Intanto noi abbiamo sentito che Gesù riprende quella che era la legge del taglione cosiddetta, no? Che per noi è una cosa un po' strana, ma che invece è una cosa di grande civiltà. Perché? Perché costringeva, per una legge divina, costringeva a rendere per un'offesa ricevuta un'offesa pari. Noi siamo sardi, abbiamo dietro di noi una certa cultura, un certo tipo di cultura. Per esempio, voi pensate, tu mi rubi una pecora, io ti stermino la famiglia, qui non c'è proporzione. La legge di Dio diceva: ecco, ti rubo una pecora, puoi, nel caso, puoi soltanto, ecco, prendendo una pecora, uccidendo una pecora. Limitava la vendetta. E noi sappiamo che le faide qui da noi oppure in altre parti d'Italia e del mondo nascono proprio dalla mancanza di questa proporzione. Ma Gesù non basta neanche questo. A Gesù serve una misura ulteriore. Ecco perché vi dicevo all'inizio della messa, vi facevo notare una cosa che probabilmente non voglio sottovalutarvi evidentemente, ma lo dico così, probabilmente non avreste notato che la liturgia della parola di oggi è come racchiusa da due parentesi. La prima frase che abbiamo sentito e l'ultima dicono cosa? Devi essere perfetto. Gesù non dice buono, buonino, un po' di più, accettabile, ottimo, come a scuola, no? Quando, soprattutto alle elementari, alle medie superiori, i nostri professori si cervellano per dare con un titolo, una qualificazione alla condizione molte volte pietosa dell'alunno. No, no, no. Gesù dice perfetto. E siccome voi sapete che io un po' la fissa, sapete cosa vuol dire la parola perfetto? Viene dal latino, da due parole latine: super factum. Vuol dire il massimo che noi possiamo immaginare, una cosa fatta in un modo insuperabile. Gesù dice: devi essere perfetto, riprendendo una frase che abbiamo sentito nella prima lettura, il libro del Levitico, che si situa 1200-1500 anni prima di Gesù. vuol dire 3200 anni fa, se non di più. Una frase che ci mette un po' spalle al muro. Non devi essere limitato nell'amore, non devi essere corto nelle possibilità che dai al tuo cuore, ma devi essere perfetto. E guardate, Gesù con questo si propone a noi come modello. Io vi ripeto quello che ho detto in tutte e quattro queste domeniche. Di chi parla Gesù quando ci dà queste lezioni? Di chi parla? Parla di se stesso. Stamattina, e questo mi meraviglia sempre, perché c'è un passaggio del Vangelo che dice che i piccoli, ti benedico Padre perché hai rivelato queste cose ai piccoli, stamattina io ho chiamato i bambini, come faccio tutte le domeniche mattina, alla messa, vicino a me, e due bambine di terza hanno detto questa cosa. Di chi parla Gesù? Parla di se stesso. Come ci siano arrivate non lo so, perché io non l'avevo detto chiaramente, però vedete come questa comprensione è importante. Gesù dice: devi essere perfetto? Imitami. Il modello è lui, il paradigma da seguire è lui. E noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo anche questa volta stare col cuore duro? Beh, intanto io direi, questa parola prendiamola per noi, perché anche questo sappiamo fare noi, Dice: ah, questa parola va benissimo per il mio datore di lavoro, questa parola va benissimo per la mia coinquilina, questa cosa va bene per mio marito, per mia moglie. Come vi ho detto altre volte, a noi quando ci tocca la cosa? È sempre il turno degli altri. A noi quando ci toccherà? Questa parola è per noi. E Gesù ci dice: guarda, devi superarti, devi vincerti, devi essere perfetto. Adesso qui sì che faccio peccato io, però è leggero. Faccio un giudizio temerario. Quante volte alla giornata noi pensiamo a questo discorso della nostra santità? Guardate che tutta la partita si gioca in questo campo, Perché o io decido e vivo per essere santo, vuol dire per essere vicino al Signore qui e poi quando morirò in cielo, nell'altra vita, oppure sto perdendo tempo. Tutto quello che io faccio, quello che sono i miei sacrifici, il mio amore, tutto verrà annullato nella dannazione. E racconto sempre, anche per farvi sorridere, se no la cosa diventa troppo seria, racconto sempre quella signora che mi ha detto: ma io non voglio diventare santa. Ah no? Quindi vuole andare all'inferno? No, ma magari che non c'è un'altra situazione. Santa vuol dire che ti salvi l'anima, ma che anche vivi adesso sulla terra vicino al Signore. Se non è quello, è la dannazione eterna, non ci sono altre situazioni. Questo ce lo dobbiamo chiarire e pensare la nostra vita in questa chiave. Perché cosa faccio dei sacrifici? Ci sono gli studenti, no? Ma quando io non ho voglia di studiare e comunque sto appiccicato alla sedia e mi impegno ore e ore a stare lì, se io lo faccio unicamente per il voto, dubito che il voto sarà buono se lo faccio senza Dio, ma comunque, se lo faccio per il voto, col voto è finita tutta la cosa. Se io lo faccio offrendo al Signore quel mio lavoro, quel mio impegno, quel mio sacrificio, quella fatica, che è l'applicarmi a capire, a ritenere e a ripresentare una cosa, sto santificando il mio lavoro, sto santificando il lavoro e ovviamente mi santifico anch'io. E questo vale anche per il nostro lavoro. Se un papà va al lavoro tutti i giorni sbuffando, recalcitrando, intrattabile, sì, quel lavoro sarà retribuito dallo stipendio, che sia buono o che non sia buono, ecco, questo non è il momento di stabilirlo, ma finisce tutto lì. Se lo fa per amore di Dio, se lo fa santificandosi, quella strada è la strada del cielo. Santifica se stesso, santifica il lavoro e probabilmente anche la famiglia, la sua famiglia per la quale lavora. E allora guardate, se voi prendete il foglietto, anche se non lo fate materialmente, potete comunque seguire, i verbi che noi abbiamo ascoltato da Gesù sono verbi di perfezione, sono verbi di amore, sono verbi di santità. Cosa dice Gesù? Non opporti al malvagio, dà a chi ti chiede, porgi l'altra guancia, lascia anche il mantello oltre la tunica, fai il doppio del cammino, non voltare le spalle, ama, prega, saluta. Questi sono i verbi della perfezione. E ovviamente, ovviamente, se voi leggete di nuovo il Vangelo con attenzione, vedete anche che Gesù non camuffa le cose per illuderci, ma chiama le cose con il loro nome. Il malvagio è malvagio e Gesù lo dice: non opporti al malvagio. Dunque, malvagio esiste. Al cattivo, a chi ti vuole prendere quello che è tuo, il vestito, eccetera. Dunque, che cosa vuole insegnarci Gesù? Che la perfezione, la carità di cui parla lui, l'amore di cui parla lui, è quell'atteggiamento con il quale noi non diventiamo come quelli che condanniamo. Ma se io ricevo il male da qualcuno e mi oriento rendendogli il male, sono da condannare come condanno chi mi ha fatto il male. E qui allora si introduce una cosa importantissima che noi dobbiamo capire, ed è il discorso della giustizia. L'amore non sostituisce la giustizia, la supera e la comprende. E faccio un esempio sbrigativo anche per non annoiarvi, ma io se prendo uno a lavorare da me per un mese e stabilisco di dargli 2.000 euro, ovviamente quando arriva la fine del mese quello si presenta e io gli do i 2.000 euro, non gli dico ti do 2.000 euro per carità, ti do 2.000 euro e questa è giustizia. Se voglio fare carità aggiungo 200 euro, 300 euro, quanto più aggiungo tanto più è carità. E allora questo amore di cui parla Gesù non è una giustificazione dell'ingiustizia, del non rispetto della dignità della persona, assolutamente. Questo ce lo dobbiamo togliere dalla testa. Ieri sera raccontavo, per rallegrare la messa delle persone adulte eccetera, che una volta per il mio ufficio sono dovuto andare in una questione per rappresentare delle suore eccetera eccetera, e un pastore che aveva sconfinato due volte spostando la recinzione nel cortile delle suore, immaginate, spostava la recinzione e poi la terza volta si era fatto addirittura il cancello per far entrare le pecore nel cortile delle suore. Quando siamo arrivati lì ho detto: ma allora il perdono dov'è? Cioè, il perdono sarebbe che tu rubi e io te lo permetto, questo è perdono? E continua a rubare. La suora giustamente forse non aveva fatto molta università e molti corsi di giurisprudenza, le ha detto: no, io ti perdono se tu rimetti a posto la recinzione, nel senso che non chiamo i carabinieri perché li avrei dovuti chiamare, ma se non lo fai adesso c'è Don Chicco e lo facciamo. Il rispetto della persona e dei diritti della persona non è annebbiato da una presunta carità, per cui tu sei ingiusto, calunni, offendi, eccetera, eccetera, e poi il cristiano deve perdonare così all'asciutto. No, no. L'amore comprende la giustizia. Gli altri sono persone che hanno una dignità che io devo rispettare. Guardate che sto mettendo le questioni a livello personale, perché ho detto questa parola è per noi. Devo smetterla di essere ingiusto, devo smetterla di criticare, devo smetterla di ingiuriare, devo smetterla di fare i miei interessi, devo smetterla di sfruttare gli altri, perché se no non se ne parla neanche di cristianesimo, non se ne parla neanche. Non entriamo neanche a discutere della questione del perdono se non c'è il rispetto. E guardate, provate a prendere il Vangelo, ve lo dico sempre, il Vangelo si può leggere in tanti modi, no? Dice Natale, leggi tutti e quattro i Vangeli dell'infanzia di Gesù, e Pasqua, leggi la passione e la morte di Gesù. Adesso vi dico, prova a prendere il Vangelo, vedi quando Gesù si è adirato, che cosa c'era di mezzo? C'era di mezzo proprio questo atteggiamento, il vedere che non erano rispettate quelle che erano le regole della giustizia. E voi sapete anche che questo termine di giustizia, per esempio, nel Vangelo è usato per due persone eminentissime, per Giovanni Battista e per San Giuseppe. Perché la giustizia che cosa è? È l'osservanza dei comandamenti. Allora siamo sempre lì. Siamo sempre lì. La giustizia è l'osservanza dei comandamenti. L'avere questa capacità di dire, ecco, sono una persona che vive non secondo l'ottica del guadagno, della violenza, della superficialità, tutte le cose che vediamo tutti i giorni, che tante volte abbiamo dovuto sopportare con molta sofferenza interiore, ma persone che vivono secondo la legge di Dio. È chiaro che la legge di Dio non mi dice fai il furbo, fai quello che vuoi e poi tanto gli altri ti devono perdonare. Comportati come vuoi con tua moglie, picchiala pure, non dargli quello che è, tutte le cose che tante volte purtroppo sentiamo, chiaro che estremizzo per capire, e poi tanto tua moglie va a messa, ti deve perdonare, ho capito. Resti comunque, ti dovrà anche perdonare, ma resti comunque uno che non ha capito che deve vivere nella giustizia. Ed è importantissimo questo. E io direi, il suggerimento della pagina evangelica è proprio questa: comincia da te, comincia a rimettere a posto quelle situazioni che sono malmesse, pericolanti o in crisi per colpa tua, perché forse hai offeso, hai criticato, hai imbrogliato, hai approfittato delle situazioni per il tuo tornaconto, perché ti vuoi fare bello, perché vuoi metterti superiore agli altri, esigendo poi che gli altri abbiano pazienza con te. Rimetti a posto quello che la giustizia implica, perché poi sarà più facile sia per te che per gli altri osservare il precetto della carità. E guardate, io ho finito, se noi vediamo la vita della Madonna Santissima è così, è così. La Madonna Santissima ha avuto questa grandissima carità preceduta e vissuta nell'osservanza di quello che è giusto, quello che la legge di Dio insegna e quello che è il nostro dovere stretto come persone umane. Ha visto il bisogno a Cana, non è stata zitta. Giustizia era aiutare in quel momento chi era in difficoltà, e la Madonna ha ottenuto da Gesù con insistenza, ha ottenuto da Gesù il primo miracolo, dicendo ai servi, fate quello che Gesù vi dirà. Ma vedetelo un attimo la Madonna quando va in Egitto, in esilio, per sottrarre alla morte il suo figlio Gesù. Vedetela nel silenzio di Nazareth, 30 anni, non un giorno, 30 anni. Vedetela presente alla predicazione del figlio e poi anche ai piedi della croce, con quella dignità che è propria di Maria. Dice il Vangelo, stabat mater. Questo stare non vuol dire esserci, vuol dire stare con dignità, stare in piedi, essere forte. Così dobbiamo essere noi. E nella messa che continua, evidentemente, chiediamo al Signore questo supplemento di amore, che ci porti a vivere nella giustizia e a sovrabbondare nella perfezione dell'amore da dare a tutti quelli che abbiamo vicino, perdonando anche le offese, venendo incontro nei momenti di difficoltà ed essendo d'esempio come Gesù ci chiede di essere. Sia lodato Gesù Cristo.